Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società parleremo di nausea e vomito in gravidanza, obesità e cancro ed aerosol terapia in età pediatrica. Bentrovati da Marco Caracciolo. La nausea è uno dei primi sintomi della gravidanza per oltre la metà delle donne. Perché insorge, quali sono le cause e cosa si può fare? Danilo Magliano lo ha chiesto ad Elsa Viora, presidente dell'Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani a Ogoi.
Dottoressa Viora, innanzitutto quanto sono frequenti la nausea e il vomito in gravidanza? Ce l'hanno proprio tutte le future mamme? Ce l'hanno in tante? Ecco, ci aiuta un po' a capire l'entità del fenomeno.
Beh, non tutte, ma ce l'hanno in tante. Si calcola che circa l'80% delle donne in gravidanza abbia nausea. Poi, per fortuna, solo metà ha anche vomito e un numero ancora più basso, si stima circa 1 su 300, ha un problema che diventa una patologia, che è quello che si chiama iperemesi, in cui proprio c'è un calo ponderale, la donna non riesce più a alimentarsi, tanto da richiedere il ricovero.
Quanto sono importanti nausea e vomito? Perché noi siamo abituati a pensare alla nausea, magari quando si fa un viaggio si patisce un po' la macchina. Ecco, la nausea da gravidanza è la stessa cosa oppure è un fenomeno più complesso e più importante?
Beh, la nausea in gravidanza è un problema molto più complesso, intanto perché dura per settimane, per mesi, e poi è in effetti un sintomo che coinvolge un po' proprio tutto l'organismo della donna, la vita della donna, perché se noi pensiamo a una donna che lavora, che ha altri figli, che deve gestire la famiglia, certamente questo sintomo costante, che è vero che nella gran parte dei casi è al mattino, ma che può durare anche tutto il giorno, diventa invalidante perché va a influire proprio sulla qualità della vita della donna.
Gente che non riesce più andare nemmeno a lavorare.
Sì, soprattutto se la nausea è molto importante, se vi sono dei conati di vomito, c'è il vomito, e perché indubbiamente influisce sulla vita sociale, cioè dal tipo di lavoro che uno fa, dalla situazione che si svolge.
Dottoressa Viora, come mai si verificano nausea e vomito in gravidanza? Quali sono le cause appunto fisiologiche alla base di questi due sintomi, di questi due problemi?
Beh, la situazione è un po' complessa. Però diciamo che la causa prima è proprio la modificazione ormonale che avviene, perché durante la gravidanza, anche all'inizio, viene prodotta una grande quantità di un ormone che è il progesterone, che certamente influisce. Poi, come sempre, come questo si rifletta, si percuota sul sintomo, è molto variabile, per cui ci sono donne che ne soffrono di più, sappiamo che le gravidanze gemellari comportano un rischio maggiore, che le terapie ormonali, come per esempio nelle gravidanze medicalmente assistite, però poi si verificano in moltissime gravidanze anche senza nessun fattore di rischio.
Senta, qui in conferenza stampa avete parlato della gravidanza come di un periodo un po' negletto, in cui la donna dovrebbe teoricamente accettare stoicamente tutto quello che le succede in virtù appunto della cosa bellissima che sta per accaderle. Ecco, è così? È ancora giusto fare come facevano le nostre mamme e le nostre nonne, oppure diciamo bisogna cercare di affrontare le cose, quindi salvaguardare anche la qualità di vita della futura mamma?
Beh, credo che sia davvero essenziale che noi pensiamo, che noi tuteliamo la qualità di vita della donna. Come dicevo già prima, in effetti se noi utilizziamo lo stereotipo della gravidanza come il periodo più bello della vita, la donna si può anche sentire inadeguata, perché dice: ma se tutti mi dicono che questo è il periodo più bello e invece io sto male perché ho la nausea, devo essere io qualcosa che non va, e quindi lo sopporto e basta. Dobbiamo invece informare, rendere consapevoli le donne che la gravidanza è un periodo bello, certamente, ma che può comportare anche dei sintomi e che questi sintomi devono essere affrontati e gestiti.
Ecco, proprio sulla loro gestione ci sono delle novità di cui avete parlato qui oggi, quindi chiederei in generale cosa si può fare, cosa può fare il medico, cosa può fare la donna stessa per, se non altro, ridurre l'entità di nausea e vomito, sia a livello di stile di vita, sia a livello di farmaci, se ce ne sono.
Sì, certamente la gravidanza è un momento importante per la donna e quindi anche un momento, è un'opportunità donna deve utilizzare per riflettere, per rivalutare i propri stili di vita, un'alimentazione equilibrata, l'attività fisica, l'abbandono del fumo e dell'alcol. Ma se tutto questo non è sufficiente, allora dobbiamo pensare che è possibile rimediare a questi sintomi utilizzando dei farmaci. Allora ben venga anche il farmaco antinausea.
Ecco, quello di cui avete parlato oggi, di che cosa si tratta? Che cos'è?
Beh, il farmaco di cui abbiamo parlato oggi è una combinazione di vitamina B6 e di antistaminico, quindi la novità consiste nell'associare questi due principi farmacologici in un unico farmaco, in una dose adeguata. È un farmaco sicuro, messo in classe A dall'FDA, quindi dall'organizzazione americana che si occupa di farmaci, che viene un po' ritenuto come la Bibbia per tutti noi medici. Quindi un farmaco sicuro che consente di controllare questo sintomo quando diventa non gestibile in altro modo.
Diversi studi confermano il legame tra tumori e chili di troppo. Emilia Vaccaro ne ha parlato con Paolo Sbraccia, vicepresidente di IBDO Foundation e professore ordinario di medicina dell'Università di Roma Tor Vergata.
Professore, quanto è forte questo collegamento? Quanto sappiamo dagli studi in merito?
Beh, purtroppo è accertato. Lei calcoli che il 40% dei malati di tumore negli Stati Uniti sono obesi o sovrappeso. È stato verificato per 14 tumori l'associazione chiara con l'obesità. Sono tumori prevalentemente del tratto gastrointestinale e della sfera genitale femminile, ma non solo, ci sono alcune eccezioni che non sono immediatamente spiegabili, diciamo così. Questo ha fatto partire una serie importante di ricerche e di approfondimenti per cercare di comprendere il nesso. Certamente è un qualcosa di non semplice ed è complesso. Lei calcoli ad esempio che l'insulina, che cresce moltissimo, è anche un fattore di crescita, tra virgolette, interagisce con recettori che fanno proliferare le cellule, ma questo è solo un aspetto, ce ne sono almeno altri 15 che sono adesso stati messi sotto la lente di ingrandimento. Questo naturalmente deve far capire quanto l'obesità rappresenti veramente una difficilissima sfida e quanto rappresenti una malattia con sfaccettature veramente gravi, diciamo così, non solo disabilitanti ma purtroppo in alcuni casi anche mortali.
Ecco, ci ha detto 15 linee, insomma, che possono essere di collegamento, tra cui appunto ce ne ha spiegata soltanto una. Ci può dire quelle principali, ma magari un paio?
Beh, guardi, questo riguarda l'adipocita che è infiammato, riguarda lo stress ossidativo, riguarda il rapporto della gestione di micronutrienti a livello cellulare. Sono davvero tantissime le possibili cause. Al momento, ripeto, non ce n'è solo una, quindi è chiaro che la soluzione migliore sarebbe quella di prevenire l'obesità o di curarla per evitare che tutte le alterazioni messe in gioco da un organismo con un'aumentata massa grassa, con una massa grassa infiammata e con condizioni che si associano a diabete, ad altre complicanze che di per sé possono rappresentare un fattore di rischio, naturalmente quella sarebbe la risposta più efficace.
Aiutiamo gli eroi è il progetto di GlaxoSmithKline Italia e dei suoi dipendenti per affrontare l'emergenza Covid-19. 1 milione di euro è la somma donata alla Protezione Civile che sarà impiegata per allestire unità di terapia intensiva, acquisire macchinari, fornire dispositivi di protezione individuale ed ogni altro aiuto necessario sul fronte dell'epidemia. Contemporaneamente è stata attivata una maratona di raccolta fondi fra gli oltre 4.000 dipendenti italiani di GSK e VIV, il cui totale sarà raddoppiato dall'azienda ed egualmente consegnato alla Protezione Civile. Sappiamo che il nostro compito primario è la scoperta e produzione di farmaci e vaccini salvavita, ma in una crisi senza precedenti come l'attuale dobbiamo tutti dare il nostro contributo e supporto agli eroi in prima linea per salvare i malati di Covid-19, ha dichiarato Fabio Landazabal, General Manager di GSK Pharma. Quali sono il ruolo ed i benefici dell'aerosol terapia in età pediatrica, in particolare nella gestione delle patologie delle alte vie respiratorie? L'intervista di Alessandra Trezzaghi con Alberto Macchi, presidente della IAR.
Dottor Macchi, il position paper presentato oggi verte sul ruolo della risolterapia in età pediatrica, ma qual è l'importanza di questa modalità di somministrazione dei farmaci dal suo punto di vista di otorinolaringoiatra?
L'importanza della risolterapia è quella di poter utilizzare una metodologia di somministrazione di prodotti farmaceutici in modo tale da evitare di utilizzare altre vie che spesso nel bambino non è di facile utilizzo. È utile soprattutto perché ci permette di risolvere delle patologie, ci permette di risolvere delle problematiche che non avrei altro modo che utilizzare la risolterapia.
Il position paper sulla risolterapia ha il supporto dell'IAR, la società scientifica di cui lei è presidente. Infatti nel documento si tocca anche il capitolo sulle alte vie respiratorie, quindi orecchie e naso. Quali benefici grazie alla nebulizzazione su questo distretto?
L'Accademia Italiana di Neonologia, quindi, che si occupa principalmente di tutte le patologie a livello del naso e delle alte vie aeree, ha voluto sviluppare questo position paper, e devo anche rammentare che non siamo stati soli, ma abbiamo avuto anche l'appoggio delle altre due società di pediatria. Ha voluto dare un primo percorso terapeutico per i medici, per i pazienti, perché il position paper è stato scritto in maniera comprensibile anche per il pubblico, perché vorremmo distribuirlo a tutta la popolazione, non solo all'ambito medico, ma per sottolineare l'importanza di questo tipo di terapia, perché il naso è il primo organo che entra a contatto con il mondo esterno e quindi è il primo organo che noi dobbiamo trattare anche nella maniera più corretta. Deve essere la nostra parte del corpo più pulita, più libera, e quindi la nebulizzazione è una procedura che mi permette di ottenere questo tipo di trattamento.
Ecco, anche se la stagione sembra ritardare, siamo comunque nel periodo delle allergie. Per chi soffre di rinite, quali sono i benefici offerti dalla nebulizzazione?
La nebulizzazione aiuta in due campi il paziente con una rinite allergica. Il primo campo, diciamo che facendo una nebulizzazione con della semplice soluzione fisiologica, con dell'acqua, permette di eliminare il polline presente nelle cavità nasali che io ho respirato durante tutta la giornata. Nello stesso tempo, nelle forme lievi o nelle forme moderate, potendo utilizzare anche un prodotto farmacologico, mi permette di decongestionare le mucose, quindi di andare a trattare il problema della rinite allergica.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.